Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Cose spiegate bene. Quello che mangiamo è il 12° numero della collana Cose spiegate bene, curata da Il Post e pubblicata da Iperborea. Non è un saggio unico, ma una rivista libro collettiva che usa articoli brevi, chiari e illustrati per affrontare il cibo come tema ampio e contemporaneo. Il punto di partenza è semplice. Ciò che mangiamo non riguarda solo gusto e cucina, ma anche origine degli alimenti, filiere produttive, abitudini quotidiane, salute, etica e impatto ambientale. Il volume si distingue per il taglio divulgativo e per la capacità di collegare aspetti molto diversi dello stesso tema. Dalla colazione ai pesci che consumiamo, dall'avocado alle patatine, fino alla carne sintetica e alla crisi climatica. Le illustrazioni di Pavel Popov contribuiscono a rendere il contenuto più leggibile e immediato, senza ridurne la densità informativa. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il cibo come oggetto culturale, economico e scientifico. Il libro parte da un'idea ampia di alimentazione, trattando il cibo non solo come necessità biologica o piacere domestico, ma come fenomeno che attraversa più campi del sapere. Questa scelta è centrale, perché permette di leggere gli alimenti dentro le loro relazioni, con produzione industriale, consumo quotidiano, commercio e conoscenze scientifiche. Il risultato non è un semplice manuale nutrizionale, ma una mappa di contesto. Ciò che mettiamo nel piatto è il punto finale di processi lunghi e spesso invisibili. In questo senso, il volume spiega bene perché parlare di cibo significhi anche parlare di filiere, abitudini sociali, regolazione dei mercati e trasformazioni tecnologiche. L'approccio collettivo della rivista consente inoltre di mettere insieme voci diverse, senza ridurre il tema a una sola disciplina. Questo rende evidente che l'alimentazione è un linguaggio sociale, prima ancora che un gesto individuale. Secondo, dalla colazione alla cena, le abitudini quotidiane, viste con metodo. Una parte rilevante del libro riguarda le routine alimentari più ordinarie, come fare colazione, pranzo e cena. È un taglio importante, perché mostra che anche i gesti più familiari hanno una storia e una logica, e non sono semplici automatismi personali. Guardare alle abitudini quotidiane permette di capire come cambiano i modelli di consumo, i ritmi della giornata e perfino il modo in cui organizziamo la socialità. Il volume non si limita a descrivere cosa si mangia, ma suggerisce di chiedersi perché certi pasti esistono in certe forme e perché assumono un ruolo diverso a seconda dei contesti. Questo spostamento è utile anche sul piano pratico, aiuta a leggere le proprie abitudini con maggiore consapevolezza, senza trattarle come naturali o immutabili. La forza del libro sta proprio nel partire da ciò che sembra più comune per arrivare a interrogativi più ampi su economia del tempo, consumo e cultura domestica. Terzo, ingredienti popolari e storie di alimenti globali. Il volume dedica spazio alla storia di prodotti molto riconoscibili, come orsetti gommosi e avocado, usando questi casi per mostrare come un alimento possa diventare un oggetto culturale globale. Questa scelta ha un valore analitico preciso invece di studiare solo i cibi tradizionali o quelli considerati nobili. Il libro osserva anche gli snack e i prodotti di massa, che fanno parte della dieta contemporanea. In questi racconti si vede come funzionano moda alimentare, commercializzazione, disponibilità internazionale e trasformazione dei gusti. L'avocado, per esempio, è significativo perché incarna un alimento legato a tendenze recenti, pratiche di consumo urbane e discussioni su sostenibilità e trasporto. Gli orsetti gommosi, invece, richiamano l'industria dolciaria e il rapporto tra alimento, forma, marketing e memoria infantile. Il libro usa questi esempi per dimostrare che anche i prodotti apparentemente leggeri hanno dietro di sé reti produttive, complesse e significati, sociali ben più ampi del loro sapore. Quarto, pesci, patatine e carne sintetica sicurezza, dubbi e innovazione alimentare. Un altro asse del libro riguarda i dubbi concreti che le persone hanno su ciò che mangiano, soprattutto quando il cibo entra in zone di incertezza scientifica o tecnologica. Il testo affronta le domande sui pesci che consumiamo, dedica attenzione alle patatine con un taglio quasi enciclopedico e discute il dibattito sulla carne sintetica. Questi temi sono rilevanti perché rappresentano tre modi diversi di stare davanti al cibo, fiducia nelle abitudini, curiosità sulle preparazioni industriali e confronto con innovazioni ancora controverse. Nel caso dei pesci, il punto non è solo il gusto, ma anche conoscenza della specie, della provenienza e delle implicazioni del consumo. Le patatine, invece, mostrano come un alimento popolare possa essere analizzato nei suoi ingredienti, nel processo produttivo e nella sua diffusione culturale. La carne sintetica apre infine una riflessione sul futuro dell'alimentazione, mettendo in gioco sostenibilità, percezione pubblica ed etica. Il libro non semplifica queste questioni, ma le rende leggibili senza perdere complessità. Infine, salute, disturbi alimentari e crisi climatica, le conseguenze delle scelte di consumo. Il volume collega il cibo non solo al piacere e alla cultura, ma anche alle sue conseguenze sulla salute individuale e sull'ambiente. Tra i temi trattati compaiono i disturbi alimentari, l'influenza del cibo sulla crisi climatica, il valore reale delle calorie e questioni come il consumo di insetti o l'evitamento del glutine. Questa parte è importante perché sposta il discorso dal semplice contenuto del piatto alle sue implicazioni fisiche, psicologiche ed ecologiche. Il libro suggerisce che mangiare è sempre un atto con effetti che superano. Il singolo momento del pasto può riflettere ansie, modelli sociali, mode dietetiche e scelte con ricadute ambientali. Allo stesso tempo evita di trasformare il tema in moralismo, preferendo una divulgazione che chiarisce le connessioni tra alimentazione e contesto. In questo modo, il lettore è portato a vedere il cibo come parte di problemi collettivi, non come questione di gusto o disciplina personale bilvagd. In conclusione, cose spiegate bene. Quello che mangiamo è adatto a chi vuole capire il cibo oltre la superficie delle abitudini quotidiane. Può interessare lettori curiosi, persone attente alla nutrizione, chi segue i temi ambientali e chi cerca una lettura divulgativa, capace di unire chiarezza e ampiezza di sguardo. Il principale beneficio del volume è offrire una visione ordinata di un argomento vastissimo, senza ridurlo a dieta, ricette o allarmi semplificati. Il libro aiuta invece a collegare consumo, filiere, storia, innovazione e impatto sociale in un formato accessibile e ben illustrato. Rispetto ad altri libri sul cibo, si distingue per la struttura corale e per il taglio giornalistico della collana. Non impone una tesi unica, ma costruisce una panoramica fatta di temi diversi e ben scelti. Questo lo rende utile sia come introduzione, sia come strumento per riconsiderare con maggiore consapevolezza ciò che finisce nel piatto. È proprio questa capacità di unire divulgazione, varietà e rigore a renderlo riconoscibile nel suo genere. Se vuoi supportare AVV, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.